nessuna sorta di bicchieri. Anto, ho già accento, eh. Qua è già le riporto, già. Dalla. No.
Scusate, ma abbiamo il tempo contato, quindi... Ok. Signori, buonasera a tutti. Cominciamo questo interessante incontro che è sicuramente una delle attività più importanti del Centro Culturale di Milano che l'ha organizzato, perché in un momento storico come questo, in cui ogni giorno praticamente sentiamo notizie preoccupanti e comunque notizie che cambiano la nostra vita in un modo o nell'altro, no? La cambiano a tutti, e il tema dell'incontro, la crisi, inizio del declino o opportunità per il cambiamento, è una domanda chiaramente aperta in cui entrambe queste affermazioni sicuramente sono vere. A noi del Centro Culturale volevo salutare quelli che sono collegati in remoto. Noi abbiamo due aule, una alla Cattolica e una al Politecnico, con più di 1800 ragazzi, giovani, studenti, che hanno voluto collegarsi e sentire, diciamo, online questo incontro e le deduzioni e le domande che faremo al signor Ministro. E poi abbiamo il collegamento live, in streaming video, con questa tecnologia possiamo far accedere sia sui siti della Fondazione Sussidiarietà che sul Centro Culturale questo dibattito, questo incontro. Anche mio figlio, che è a Londra, mi ha detto che si collega, quindi internet ormai oggettivamente non ha più confini. Ecco, io finisco ringraziando tutti i presenti, le partecipazioni di autorità, avevo qui la signora Bracco e tutti gli altri, non li nomino uno a uno per non portar via altro tempo. L'incontro lo svolgeremo in questo modo: io do la parola al professor Vittadini, che fa una serie di analisi e deduzioni della situazione, pone delle domande al signor Ministro, poi faremo probabilmente un secondo giro e vediamo di rendere questo incontro vivace e concreto. Beh, noi siamo tra amici qui, quindi credo che la vivacità serva essenzialmente per capire meglio e per scambiarsi insieme a questi che ci ascoltano qui presenti e a quelli remoti un'idea chiara e concreta di cosa sta succedendo e di come noi dobbiamo porci singolarmente nelle nostre famiglie, nelle nostre imprese, nella società in genere. Quindi io finisco e do la parola al professor Vittadini.
Ma noi siamo abituati a pensare che avere le idee chiare di lungo periodo permette anche di intervenire su particolari. Per questo porrò tre questioni di ordine generale al Ministro, perché penso che oggi sia l'occasione di guardare largo, anche con un personaggio come il Ministro, che oltre a essere un uomo politico è anche un uomo di cultura, da sempre. Allora, la prima questione riguarda la lettura della crisi economico-finanziaria, perché è entrato in crisi un modello di sviluppo che pensavamo fosse proiettato verso una crescita inarrestabile. Devo dire che lei un po' prima di questa crisi già aveva dei dubbi su questo punto. nel suo libro in cui criticava il mercatismo, la paura e la speranza, dice: il mito del ventunesimo secolo, il mito dell'economia che è tutto, che sa tutto, che fa tutto, il mito dell'economia dominatrice assoluta della nostra esistenza, matrice esclusiva di tutti i saperi e tutti i valori, ci ha in realtà prima rubato un pezzo di vita e di storia e poi ha fallito nel suo piano innovativo e progressivo di ingegneria sociale globale. Quindi è una crisi di un modo di fare finanza che secondo noi non è tanto la crisi del capitalismo, ma di un certo capitalismo, perché è interessante scoprire, come si è scoperto, che la crisi nasce dalla pretesa che la finanza potesse risolvere problemi sociali pur importanti come quello della casa. Ormai è chiaro a tutti che è una crisi clintoniana, nata sotto Clinton per quest'idea di poter dare un credito indefinito e con questo poter rispondere al bisogno di casa della gente. Quasi come nuovi alchimisti che tirano fuori, come nel Medioevo, nel Rinascimento, da l'oro, dalle pietre, generando valore e ricchezza prescindendo da un valore reale, legato al valore d'uso dei beni e dei servizi. Superare il limite imposto dalla realtà, quindi un problema, prima che morale, di concezione. Cosa interessante è che chi ha pensato a questi meccanismi sono quelli che sono usciti dalle migliori università del mondo, che giustamente ci vengono detti ogni giorno come punti di riferimento. Gente con grandi competenze tecniche, ma probabilmente senza una visione di insieme sulla realtà, sul rapporto tra quello che è la finanza e la realtà. Con anche un'idea di una finanza tecnicamente capace di risolvere i problemi, prescindendo dalla questione dell'uomo. Allora, la prima domanda, che è abbastanza scontata ma fondamentale, è che secondo lei, siccome è possibile una finanza che abbia a che fare con un'economia reale, perché evidentemente nessuno di noi pensa di essere luddista, di far fuori la finanza, ma è possibile una finanza che guarda l'economia reale? Ed è possibile in qualche modo allora porsi la domanda giusta con cui pur si è fallito, che una economia, una finanza che abbia a che fare con i problemi della gente, che possa essere ripensata a sostegno del mondo economico produttivo ma anche in funzione della risoluzione dei problemi sociali. O questo è la fine della possibilità di un'economia che ha portato comunque, come si è detto, lo sviluppo? Questa è la prima ordine di questioni. La seconda entra nel merito del valore culturale del nostro modello, perché qui bisognerebbe tornare a qualche apparecchi editoriali degli anni 2005 e altri in cui sull'Italia se ne sono dette di tutti i colori. L'Italia è arretrata perché ha un modello di piccola e media impresa, di economia reale, l'Italia deve entrare nel grande ciclo della finanza internazionale, le banche italiane sono arretrate perché non sono abbastanza internazionalizzate, non esiste l'idea della banca col territorio, queste cose sono arretrate. La moralità è solo nel Nord America, noi siamo un sistema corrotto, se ne sono dette di tutti i colori contro questo sistema, mentre secondo noi oggi si ritrova, anche da molte cose che lei dice, la rinnovata importanza che acquisiscono in questo momento l'economia reale e l'economia del territorio. Una crescente letteratura alternativa che fino a un po' di tempo fa non citava nessuno mette in evidenza l'importanza delle istituzioni informali, del valore, della cultura, dei legami di fiducia a livello locale, le reti locali di fiducia, reti di sostegno, la flessibilità di questa impresa capace di innovarsi. Ora, di fronte alla riduzione del 12,3% della produzione industriale, del 13,9% del fatturato dell'industria, del 26,2% degli ordinativi calati a novembre, questo modello che abbiamo avuto e che abbiamo disprezzato noi stessi negli ultimi anni, questa Made in Italy, questi distretti industriali, sono un fattore di ripresa pur all'interno di un mondo globale. Dobbiamo guardare a questo modello come qualcosa che ha ancora un valore, o dobbiamo tornare a quello che si diceva 3 o 4 anni fa, dicendo che dovevamo far fuori questo modello per diventare come le imprese che sono fallite? Questa è la seconda domanda che le pongo. La terza domanda arriva alla questione alla terza questione centrale. In questa orgia di finanza e di economia irreale, quello di cui si è pensato negli ultimi anni è l'impossibilità, il nesso inesistente tra l'ideale, la persona e l'economia. Anche molti di noi che hanno studiato in facoltà economiche si sono sentiti dire per tanti anni che l'economia ha le sue leggi, che la persona non c'entra, che l'ideale addirittura è un fattore di regresso perché porta appartenenze che inevitabilmente sono appartenenze corporative. Si è in qualche modo fatto fuori il pensare che l'economia avesse al centro la persona, come un pensiero di una dottrina sociale cristiana o di un mondo liberale socialista finito. Ora, io leggo, per introdurre la domanda, una frase di Don Giussani: il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore, tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo, e allora si mette a cercare il pane e l'acqua, si mette a cercare un lavoro, si mette a cercare la donna, si mette a cercare una poltrona più comoda e un alloggio più decente, si interessa come mai taluni hanno, altri non hanno, si interessa come mai certi sono trattati in un modo e lui no, proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro, che la Bibbia chiama globalmente cuore. La persona, il desiderio, la capacità di costruire, che poi secondo me sono al centro di questo nostro sistema, perché noi siamo un paese povero, non aveva materie prime, non aveva forza militare, è stato distrutto dopo la guerra, e poi questa capacità di innovare, di costruire, ha fatto dell'Italia un paese industrializzato. Questo desiderio, questa capacità, questa persona è un fattore fondamentale in questa ricostruzione. Devo dire che anche in termini economici, per quel che conosco io, si è un po' dimenticato questioni economiche, perché c'è anche una teoria del capitale umano che, con cui ci sono stati parecchi premi Nobel, non solo quelli finanziari, in questo secolo, che ha messo in luce come la produzione, la produttività abbia come fattore determinante non solo la quantità di lavoro, ma anche la qualità. C'è un premio Nobel come Arrow che risolve il teorema dell'impossibilità parlando proprio di desideri socializzanti, che dire, c'è solo i desideri socializzanti possono conciliare l'utilità individuale e il benessere sociale, altrimenti impossibile. Allora qui la terza domanda è proprio questo tema della persona, questo tema che è stato confinato negli anni scorsi al non profit, alla, come dire, al volontariato, e non considerato un fattore fondamentale. Dire fondamentale vuol dire poi pensare all'educazione, per sentire come questa educazione o un altro valore che è considerato centrale oggi, la fiducia, possono nascere da qui, perché si dice dappertutto che manca la fiducia non si ricostruisce in economia. Quindi la terza domanda è proprio sul nesso tra persona, legami ideali, valori, desiderio e l'economia. Queste sono le domande che noi le poniamo.
Capire un fenomeno, le cause di un fenomeno, è anche un modo per definire la formula, il modo per superarlo, per uscire dalle criticità che sono interne a quel fenomeno. E riunioni come queste servono per capire cosa è successo. La definizione delle cause è una delle parti presupposte per trovare, traguardare le soluzioni. Il titolo di questo incontro è dominato dalla cifra linguistica crisi, la crisi. Prima riflessione che vorrei fare qui con voi è: si dice la crisi è globale, non si dice ancora a sufficienza, invece credo sia fondamentale, la crisi è globale perché ha causa nella globalizzazione. Il legame tra crisi e globalizzazione non è solo nel senso diffuso, la crisi è globale per estensione dall'America all'Europa, dall'Asia all'Africa, ma il legame è doppio, la crisi è globale perché ha causa nella globalizzazione. La crisi è globale, la crisi ha causa nella globalizzazione. perché ha causa nella globalizzazione. Questa è la tesi che credo di avere sostenuto. Se dicessi per primo, peccherei per supponenza, mi limito a tornare su riflessioni che ho fatto tanto tempo fa. Nella gennaio del 95 ho scritto un libro intitolato Il fantasma della povertà e da lì inizia la mia riflessione sulla globalizzazione, sugli effetti della globalizzazione, allora celebrata come esperimento politico capace di sollevare in positivo e in progressivo le sorti del mondo. Questa mattina ho sentito in una riunione tecnica una battuta inglese che è: se la marea scende, scopri chi non ha il costume da bagno. E la marea è la crisi che porta in evidenza tante criticità. In quelle sedi, anni fa, per tanti anni, si diceva una formula diversa, sempre riferita alle maree. La globalizzazione è una marea che solleva tutte le barche grandi, le barche piccole, le barche dei ricchi, le barche dei poveri. Il mito dello sviluppo perpetuo, progressivo, lineare, fondamentale. Nel 95 quel libro partiva da una visione, nell'aprile del 94 a Marrakesh in Marocco viene firmato l'accordo World Trade Organization, l'accordo sul commercio mondiale. Nell'89 cade il muro di Berlino, nel 94 il mondo trova un nuovo ordine non economico, un nuovo ordine politico dominato da una ideologia di pace mercantile perpetua, universale, una nuova geografia piana definisce l'esistenza e lo sviluppo del mondo. Nel gennaio dell'anno successivo questo saggio diceva: dato questo assetto, i capitali migreranno verso Oriente alla ricerca di manodopera a basso costo, per riflesso l'Occidente importerà povertà. I salari, gli stipendi dei nostri operai saranno livellati su quelli orientali, il costo della vita resterà quello occidentale. Abbiamo un'alternativa rispetto a una dinamica così strutturata, l'alternativa è investire in capitale umano. La formula tentativa delle 3I, inglese impresa informatica, stava in quel libro del 95. Credo che uno dei fallimenti della sinistra che si candida a governare la globalizzazione negli anni 90 sia stato il fallimento sulla, loro dicevano, education, sulla istruzione. L'idea era: la manodopera a basso costo viene dall'Asia e in Asia l'Occidente investe, deve investire in capitale umano. La ideologia della globalizzazione da sinistra è la candidatura, naturalmente c'è anche una ideologia di destra che naturalmente è basata su paradigmi diversi a loro volta, ma la sinistra degli anni 90 si candida a governare in modo manageriale il fenomeno. Notate anche l'assunzione di stili di comportamento, di modelli di vita che sono quelli tipici dei managers da parte della classe politica occidentale, ma la missione fondamentale è l'educazione. Il risultato non è stato positivo. Se guardate nelle serie che si sono sviluppate, i posti di lavoro creati non sono stati per, in tutta Europa, in Occidente, i nuovi posti di lavoro non sono stati creati per laureati, ma per non laureati. Ma questo è un passaggio marginale. L'idea che la globalizzazione possa avere un lato oscuro, il fantasma della povertà. Poi ho scritto altre cose, rischi fatali, ma insomma l'essenza che io qui vorrei in un qualche modo definire, su cui vorrei ragionare con voi, è la globalizzazione. La globalizzazione è un fenomeno in assoluto positivo, in assoluto non eliminabile, è una cascata di fenomeni che fa parte dello sviluppo della storia del mondo, ma è un fenomeno che è stato determinato politicamente sulla base di due errori fondamentali: troppo in fretta e troppo a debito. Troppo in fretta. Le date fatali sono: 89 cade il muro di Berlino, 94 World Trade Organization, nel 2001, nel dicembre del 2001, l'11 dicembre del 2001, l'Asia entra nel World Trade Organization. Nel 2007 il principio della crisi. Se fate un conto dall'89 al 2009 che sono oggi, sono 20 anni, 10 anni di incubazione, 10 anni di esplosione. In senso storico 20 anni sono un tempo minimo. Per processi di questa dimensione, di questa intensità storica, 20 anni sono un tempo compresso ed esploso in un modo artificiale ed irrazionale. Fenomeni di questo tipo nella storia, nelle annal, occupano la dimensione della longue durée, della lunga durata, il passaggio da una generazione alla generazione successiva, non certo il segmento, un pezzo della vita di un uomo. La scoperta geografica dell'America ha prodotto effetti di straordinaria intensità, di sconvolgimento nel continente europeo, ma effetti che si sono sviluppati in almeno due secoli. È solo nel 600 che l'Europa comincia a definirsi mundus furiosus, per effetto dell'impatto che veniva dall'altra parte dell'Atlantico. Gli ampi spazi rompono il vecchio ordine chiuso dell'Europa, ma passano due secoli. La scoperta non geografica, economica dell'Asia ci ha messo molto poco. 20 anni, 10 anni, un tempo che in senso storico, data la dimensione del fenomeno, è un tempo minimo. Tutto è stato compresso e poi esploso, in dipendenza di scelte che sono state scelte politiche. Quella tempistica poteva essere più lunga, più equilibrata, sviluppata su ritmi non così forsennati, non così dominati dalla furibonda parossistica scelta del capitale, della finanza, della politica, di realizzare di colpo una cosa che era giusta, è e sarà giusta, ma se collocata nella sua giusta dimensione temporale e storica. Secondo, troppo a debito. La globalizzazione è basata sulla divisione prima del mondo tra due parti. L'Asia produce merci a basso costo, l'America le compra a debito. Naturalmente ci sono complessità, articolazioni collaterali rispetto a questa schematizzazione di base, ma finita la guerra fredda, l'America ruota l'asse del suo potere dall'Atlantico al Pacifico e definisce un sistema di produzione e di scambio che vede l'Asia che produce merci a basso costo, l'America che le compra a debito. Debito interno, costruito con tecniche finanziarie a complicazione crescente, i subprime sono solo un modo per creare un valore su cui si crea una ricchezza artificiale che consente una domanda di beni a sua volta artificiale, e debito esterno perché il rapporto Pacifico si chiude con una meccanica per cui l'Asia vende merci, ha un ritorno e quello che risulta da questo scambio viene a sua volta investito in titoli pubblici americani. E è evidente adesso, ma era anche evidente prima, ma non le complicazioni e non le criticità derivanti, è evidente che è un modello di sviluppo fondamentalmente basato sul debito e principalmente sul debito contratto per finanziare la domanda interna in una certa parte del pianeta. Questo è l'ambiente di base nel quale avviene una profonda degenerazione o una profonda variazione rispetto agli schemi del capitalismo come l'abbiamo conosciuto nei secoli, nei decenni passati. Io credo che molto semplificando si possono contare alcune variazioni nello schema capitalistico. Primo, il sistema capitalistico si basa e nasce su meccaniche di regole. Non esiste un sistema capitalistico che non è ordinato da un sistema di regole. È ben chiaro questo in Adamo Smith, è ben chiaro questo in Carlo Marx. Da un opposto all'altro è comunque chiaro il valore fondativo delle regole. La nuova geografia piana del mondo consente al capitalismo di svilupparsi fuori da un apparato di base di giurisdizioni. Non è la cosiddetta deregulation, la caduta delle regole, la riduzione delle regole. Certo, c'è stata anche la deregulation e negli anni 90 quattro leggi di deregulation hanno creato il presupposto della tecnofinanza che ora produce i suoi effetti negativi, ma al fondo la possibilità di uscire dalle giurisdizioni di base per sviluppare attività capitalistiche in giurisdizioni che hanno la forma delle giurisdizioni ma non hanno la sostanza delle giurisdizioni. In filosofia e anche nella filosofia anglosassone questa area di giurisdizione apparente ma non reale, aree dove l'unica regola è non avere regole, si chiama kingdom of anomia, il regno dell'assenza delle regole. E questa è la geografia sulla quale si è sviluppata una parte importante del capitalismo. Secondo, il capitalismo deriva e ruota intorno alla società di capitali, la società per azioni, la corporation, la macchina capitalistica, intorno a cui si costruisce il meccanismo degli interessi tra i soci, gli imprenditori e anche il meccanismo dei controlli, i controlli delle assemblee societarie, i controlli giudiziari, i controlli esercitati dai media. Una quota non marginale, per certi versi strategica e fondamentale, il capitalismo si sviluppa non solo in giurisdizioni che non sono, se non solo formalmente giurisdizioni, ma si sviluppa fuori dallo schema della società per azioni. Hedge fund, equity fund sono strumenti strategici nella struttura, nella dinamica del nuovo capitalismo, ma sono strumenti atipici, direbbe un vecchio giurista continentale, sono strumenti che non corrispondono allo schema di base del capitalismo che è quello della società per azioni. Terzo punto, e derivato dai primi, se anche resti nella società per azioni tendi, ed è una tendenza crescente, alla fine sembrava quasi inarrestabile, tendi a considerare rilevante nel calcolare lo sviluppo, la performance, la funzione della società, tendi a considerare come unico termine di riferimento il conto economico. C'è una drammatica tendenza al declino della rilevanza del conto patrimoniale. La partita doppia, come dice il nome stesso, è basata sul conto patrimoniale e sul conto economico, sulla interazione tra queste due grandezze. Il mondo patrimoniale del conto patrimoniale è il mondo dei valori, il mondo della continuità dell'impresa, il mondo nel quale si conserva la logica della missione dell'impresa. Il conto patrimoniale è permanente, è cosa è una società, da dove viene, dove va, qual è la sua missione. È anche un patrimonio di valori etici, non è solo un contenitore di valori economici. Ti dà l'idea di cosa è una società nell'economia in cui opera, sul territorio in cui sta, è la storia dell'imprenditore, della sua famiglia, è la storia di chi ha lavorato e creato quel mondo di valori. Il conto economico è quello che misura annualmente, semestralmente, trimestralmente, giorno per giorno, il risultato contingente, il risultato indipendente dalla continuità della società nella quale c'è la sua missione, il suo mondo di valori. È il risultato istantaneo, possibilmente giusto se calcolato con serie statistiche, con dati oggettivi, con indici. Spesso gli indici non rappresentano tutta la realtà economica e morale di una società. Serve il conto patrimoniale, ma non stressato, esasperato in una logica di capitalismo take away, prendi su e porta via e chi se ne frega. Serve il conto economico, ma serve anche il conto patrimoniale. La degenerazione capitalistica è stata anche nell'eccesso di enfasi tipica di un capitalismo istantaneo. Il capitalismo non è istantaneo, puoi essere a favore o contro il capitalismo, ma nei secoli, nei decenni passati, il capitalismo non era, non è e non è giusto che sia istantaneo. Ultimo punto riguarda le banche. Per secoli, parte non marginale del sistema capitalistico, per secoli le banche sono state basate su un meccanismo di arbitraggio. Prendo denaro a prestito sulla fiducia e erogo finanziamenti a mio rischio. Il mestiere del banchiere per secoli è stato un equilibrio, un arbitraggio tra raccolta sulla fiducia e finanziamenti a rischio proprio del banchiere. La nuova finanza, costruita in una logica possibile, essendo cambiata la geografia economica e giuridica del mondo, la nuova finanza è la scissione tra fiducia e rischio. Raccolgo denaro, non conservo il rischio, lo distribuisco prendendo il rischio, il prestito con dentro il rischio sul prestito, impacchettandolo in prodotti che distribuisco su scale progressive ed esponenziali. E questo ha creato un modello oggettivamente perverso, per cui più prendo rischio e più vendo rischio attraverso i prodotti che incorporano il rischio, più vendo rischio a terzi, più guadagno e meno rischio, perché ho fatto il mio profitto vendendo i prodotti finanziari e moltiplicando i prodotti, architetture finanziarie sempre più complicate, più guadagno come commissioni. Questo è un modello assolutamente perverso, ma è stato il modello dominante in una grande parte della finanza, per arrivare all'estremo dei cosiddetti derivati, che non sono esattamente prodotti finanziari costruiti in questa logica, ma in varianti degenerative sono una roba per cui in questo momento abbiamo su un mercato opaco, perché nessuno lo ha regolamentato dalla fine degli anni 90, abbiamo in questo momento, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, una massa di derivati che ha un importo nozionale pari a 12 volte e mezzo il PIL del pianeta. L'importo netto, ti spiegano, è molto minore, potrebbe essere di 50 trilioni, 30 trilioni, 25 trilioni, uno potrebbe dire fantastico, è molto meno. Primo, il piano ultimo del presidente americano è meno di un trilione. E in ogni caso quello che configura la atipicità folle di questo sistema è nel fatto che c'è dentro quello che i matematici chiamano rischio incalcolabile, e cioè dire non sai chi ha cosa e dove, e quindi qualsiasi controparte potrebbe avere quel tipo di criticità non calcolabile, perché su una massa pari a 12 volte e mezzo il PIL del pianeta, su una platea di soggetti che è estesa su scala globale, con tempistiche e casistiche non definibili ex ante o in forme specifiche, chiunque potrebbe essere un soggetto che da quei meccanismi può avere guadagnato, ma può anche avere perso. In questo c'è la degenerazione. Quegli strumenti, i cosiddetti derivati, vengono all'inizio applicati in una logica non speculativa ma assicurativa, tu hai uno che fattura in dollari, sarà pagato a 30 giorni, non vuole rischiare sulla finanza, lui vuole prendere il valore del suo prodotto reale, quindi dice io voglio il cambio di oggi, se anche mi pagheranno dopo, il rischio sul cambiamento del cambio in positivo e negativo non lo voglio io. C'è un altro che ha la posizione rovescia, ma la stessa logica, sarà anche lui fatturato fra 30 giorni, ma vuole sapere adesso quanto gli costerà quella merce. Il vecchio mestiere della finanza era di pareggiare le posizioni, di prendere una commissione e in questi termini di mettere nel sistema un elemento di sicurezza, di assicurazione. Il sistema è degenerato, le scommesse hanno preso una logica non più assicurativa, ma totalmente speculativa e hanno preso una dimensione, una estensione che a occhio sono lievemente non controllabili. E io credo che in questo ci sia una delle ragioni della crisi attuale del sistema, che è una crisi di fiducia. Nel libro La paura e la speranza già si diceva che il problema era nella finanza e nella finanza era un problema di fiducia, perché i banchieri non si fidano più dei banchieri e naturalmente i finanzieri non si fidano più dei finanzieri, i banchieri non si fidano più dei finanzieri, i finanzieri dei banchieri, si è creato un effetto di deficit drammatico di una componente fondamentale per l'economia che è la fiducia. Tornando al principio, la globalizzazione è stata fatta troppo in fretta e troppo a debito. Ed è la dimensione del debito, poi degenerata nella speculazione e vertiginosamente impennata nella finanza deviata e derivata, che ci porta a una situazione come quella presente. Qual è il male della società che abbiamo visto in questi 10 anni? L'eccesso di debito. Fare debito vuol dire fare un arbitraggio sul tempo e sul futuro. Noi credo abbiamo dimenticato che il signore del tempo è il signore che sta in alto e non il signore che ti sta a fianco. Troppo debito. Il debito ha corrotto la struttura sociale, non che il debito sia fuori dal meccanismo capitalista, ma un eccesso di debito dà luogo a un tipo di società diversa da quella che abbiamo conosciuto. Una società che si indebita troppo per comprare il superfluo, forse è una società che ha perso ragioni di equilibrio. Nel vecchio mondo industriale facevi debito, ma spesso, quasi sempre, lo facevi per fare macchinari nuovi, per creare industrie nuove. Negli ultimi anni più ti indebitavi perché lo facevi per comprare industrie che già c'erano, per crescere di dimensione, non per creare valore, ma per acquistare una dimensione che stava in una logica diversa da quella della creazione reale di prodotti industriali. La crisi che viviamo è una crisi che è tipicamente da eccesso di debito. Non credo che la soluzione, l'uscita da una crisi di questo tipo, sia fare nuovo debito. Credo che ancora sia lo scenario dominato da grandi incertezze. Se voi guardate, la crisi esplode nell'agosto del 2007 e da allora si applicano tutti gli strumenti noti all'armamentario economico. Prima e poi in continuo si fanno iniezioni di liquidità per sostenere la mancanza di fiducia tra i banchieri. È scomparso l'interbancario, allora intervengono le banche centrali che danno liquidità quando prima la liquidità se la scambiavano le banche. Colossali iniezioni di liquidità. La manovra sui saggi di interesse. Attualmente in America sono pari a zero. Mi permetto di ricordare che nel terzo libro del Capitale l'interesse pari a zero è un elemento necessario, anche se non sufficiente, per realizzare il comunismo. Non voglio dire che c'è il comunismo, voglio dire che tassi di interesse a zero, che il valore del capitale sia pari a zero, è un fatto che ha un valore politico, non ha un valore economico. La riduzione delle tasse fatte dalla vecchia amministrazione americana, distribuiremo i dollari con l'elicottero, grandi riduzioni fiscali ora confermate e sviluppate. fallimenti bancari, salvataggi bancari. La novità ultima è elementi di politica keynesiana, di domanda pubblica fatta con spesa pubblica per opere pubbliche. La matrice di tutti questi interventi è debito. La crisi è generata da un eccesso di debito privato, le soluzioni sono tutte operate creando debito pubblico e quindi spostando il debito da una mano all'altra, dal privato al pubblico. Io, l'ho detto altre volte, ho viva la speranza che l'economia americana possa prendere una curva diversa da quella che abbiamo visto, ma soprattutto penso più indipendenza e valore simbolico, etico, di principio del nuovo Presidente, che non per effetto di una politica economica che finora, applicata come saggi di interesse, come tasse, come banche, come altri strumenti convenzionali, non ha funzionato. Vi dico una riflessione che ho fatto in questi giorni guardando il provvedimento americano. Ai tempi di Roosevelt la domanda pubblica, che poi dissero keynesiana, in realtà pare che Roosevelt se la sia fatta per suo conto, ma era una novità radicale, perché negli anni 30 lo Stato non esisteva come operatore economico, appare di colpo con una politica che rompe lo schema in una discontinuità radicale. L'assoluta novità di quella politica era nel senso che per la prima volta interveniva lo Stato. Alcuni anni dopo si rifà lo stesso esercizio. Credo che l'efficacia di quella politica, quella rottura di continuità, fosse molto forte negli anni 30, sia meno forte adesso, anche perché in quegli anni, non essendoci il governo, l'economia, non c'era debito pubblico, adesso di debito privato o pubblico ce n'è molto. Quindi tutta la prospettiva positiva più sul valore politico della presidenza che non sul suo effetto economico. Può essere che tutto funzioni, alla fine che la combinazione di tutti questi interventi funzioni, che l'addendum keynesiano sia risolutivo, ma può anche essere che se viene fuori l'America è per la presidenza nuova, per il suo valore, in fondo l'economia è fatta anche da aspettative, da simboli, c'è una morale generale, oppure da altri interventi che io penso possano essere realizzati e realizzabili, ma passando attraverso alcune scelte diverse da quelle convenzionali. Mi sono permesso di anticipare questo tipo di discorsi alla Università Cattolica nella provvisione per questo anno accademico. Se non è il Levitico è il Deuteronomio, se non è il Sabbatico è il Giubileo, ma una formula antichissima può essere nuovissima per uscire da una crisi. Ma credo che idee di questo tipo debbano e possano occupare un arco di tempo non istantaneo, devi convincere su realtà che sono ancora un po' refrattarie nella illusione che si può salvare tutto. Io insisto nel dire, tante volte l'ho detto, che salvare tutto è missione divina, che i governi possano salvare una parte e non tutto, se no perdono se stessi. E quindi devi salvare le famiglie, le industrie, la parte funzionale delle banche, e non è detto che tu devi salvare tutto il mondo dei derivati. Puoi immaginare, in una logica di moratoria sabbatica, di staccare, di segregare, di sospendere anche contabilmente per un certo numero di anni questo universo che insiste in modo paralizzante sull'economia. E chiudo dicendo, se tu c'hai male al cuore, operi il cuore, non è che se tu rischi l'infarto ti operi alle gambe. Se devi fare un intervento non lo fai operando dalla parte sbagliata, ma lo fai avendo il coraggio di agire dalla parte giusta. Un po' lunga la prima domanda. La seconda, l'Italia. Beh, per la prima volta questa crisi non vede l'Italia tra gli attori, tra le cause. La crisi non è Italia su Italia, viene da fuori sull'Italia. Una volta tanto siamo fuori dal circuito delle cose che non si fanno, che non si devono fare. Un po' di cose che non si devono fare le hanno fatte i nostri genitori facendo un debito pubblico eccessivo, e questa è la ragione di alcune scelte politiche che credo sono fondamentali. Non possiamo e non dobbiamo dimenticare che abbiamo il terzo debito pubblico del mondo. È vero che la dinamica dei debiti pubblici anche in Europa sta crescendo, e vedete che sta crescendo a est e a ovest con una velocità esponenziale. È vero che il debito pubblico italiano è atteso in crescita inferiore alla media europea, ma è anche vero che questa non è ragione per considerare inesistente il problema del debito pubblico. La criticità del debito c'era, c'è, e dobbiamo considerarla come esistente e permanente. E detto questo, quali lezioni ci vengono dalla crisi, in positivo e in negativo? Io a questo punto cerco di fare l'avvocato dell'Italia. Primo, e l'ho anche detto in Europa tante volte, ho detto: io sono venuto qui nel 2001 e da allora sono entrato e uscito al governo alcune volte, ma comunque ho sempre solo sentito parlare di debito pubblico, non ho mai sentito parlare di debito privato. La prima lezione che viene da questa crisi è che i debiti privati sono pericolosi come i debiti pubblici, anzi possono produrre degli effetti destabilizzanti, illusori prima e destabilizzanti poi maggiori dei debiti pubblici stessi, che sono comunque più osservati, più controllati, più attenzionati. In molti paesi si vede che la dinamica di crescita e di tenuta è stata prodotta da un eccesso di debito privato. Causa dello sviluppo differenziale, per tanti anni ci hanno detto: guarda, qua non è elegante, facendo il ministro della Repubblica Italiana, che citi casistiche di paesi che sono nostri partner, ma per quante volte abbiamo sentito citare esempi virtuosi di altri paesi che erano più veloci di noi, che ci superavano, che ci avanzavano, che dominavano, e non solo. Ci spiegavano anche i professori che questo era dovuto al fatto che loro avevano fatto le riforme e noi no, e c'erano anzi dei modelli matematici: i paesi che hanno fatto le riforme hanno la crescita, i paesi che non hanno fatto le riforme, come l'Italia, che poi non è affatto vero, invece non hanno una crescita così veloce. Quei modelli trascuravano un dettaglio non marginale: il debito. I prossimi modelli stanno vedendo il crollo di molte economie, crollo dovuto al venire meno delle bolle immobiliari, delle bolle finanziarie, dell'eccesso di consumi finanziati a debito. Anche dalla specificità del modello industriale o economico di tanti paesi, troppo concentrato su alcune voci. L'Italia non ha troppo debito pubblico, ma non ha troppo debito privato. Se passa la tesi che stiamo facendo avanzare, ormai condivisa, che devi sommare debito privato e debito pubblico, vedi che la posizione dell'Italia non è poi come ci è stata rappresentata, devo dire, da troppi italiani per troppo tempo in termini drammatici. Questo differenziale, forse le riforme non sono quelle che volevano negli articoli di giornale, e tuttavia abbiamo fatto una buona riforma del mercato del lavoro, abbiamo fatto una buona riforma delle pensioni. L'Italia per le pensioni è considerata in Europa tra i sistemi più stabili. Adesso si capisce che differenza c'è tra un sistema come il nostro e i sistemi per cui se Wall Street o la City vanno male vai a mangiare il Kit Kat nei cortili o nelle roulotte. Garanzie sociali, la sanità italiana, che è una società sanità gratuita e non a pagamento, non selvaggiamente esclusiva. Il modello italiano è un modello che non ha debito privato, che ha molto risparmio privato, naturalmente ci sono casi di sofferenza sui mutui, però fondamentalmente è un modello che non è così dominato dalla finanza. Abbiamo 4 milioni di partite IVA, e non è un dato fiscale, è un dato sociale. Abbiamo 4 milioni di piccoli e medi imprenditori, di lavoratori autonomi, di persone che hanno una vitalità economica personale, individuale, ed è un fattore capitale fondamentale, non è un limite, è una grandezza questo di avere. E abbiamo una struttura sociale più armoniosa che in altri paesi, abbiamo una serie di elementi che sono elementi di forza e non di debolezza, e anche nel produrre abbiamo la fortuna di non essere concentrati su alcune produzioni o su alcune filiere. L'Italia è un paese che ha una produzione molto articolata, molto estesa, passa da un prodotto all'altro, da un servizio all'altro, dal passato al presente al futuro, con una grande flessibilità. E questo è un fattore positivo, non negativo. È molto meglio avere una sulla tavola economica dell'Italia i colori, le voci sono molto più ampie che in tanti altri paesi. Questo è un fattore positivo e non negativo. L'ultima domanda, credo che sintetizza un po' tutto quello che ho detto prima. Vedete, c'è chi ti dice, anche in sedi importanti, ti dice: beh, finito il comunismo, finirà anche il capitalismo. Io credo che questa seconda ipotesi sia largamente esagerata. E cioè dire: non è vero, non credo e francamente non voglio che finito il comunismo finisca anche il vecchio mondo liberale del capitale, dell'impresa e della responsabilità. Credo che finirà la degenerazione, credo che ci sarà un regresso e un ritorno a valori più umani, più normali, e credo fondamentalmente che ci sarà un ritorno a elementi che sono sintetizzati dal catalogo dei valori morali e da nuove regole legali. Se pensiamo che la crisi si possa superare a prescindere, sarà solo la preparazione della prossima crisi. È fondamentale che ci sia un superamento della crisi, e credo che il superamento, ho detto la Bibbia, non sarà un superamento economico. Il problema non è di metterci dentro più soldi a debito, è di cambiare le regole. E credo che il cambiamento delle regole, di regole che incorporino un ritorno ai principi morali, della responsabilità, dell'etica, possa essere una base rispetto alla quale anche per il nostro paese c'è un principio meno negativo di quanto uno possa immaginare. In fondo il momento più prossimo all'alba è sempre il momento, il tempo, il momento più buio. Grazie.
Una tavolozza, un dipinto abbastanza originale, cioè nel senso che adesso magari lo ripetono tutti, però lei lo dice da molto tempo, per cui questo dà l'originalità della questione, che anche adesso nella sua descrizione ha questa originalità di lettura, che arriva a dire, ed è questo su cui voglio arrivare a fare la domanda, di caratteristiche di fondo del nostro sistema che sono interessanti, importanti, innovative, sia dal punto di vista della persona, sia dal punto di vista del debito privato, sia dal punto di vista di questa struttura produttiva variegata. Ma allora, lasciando stare l'attualità e quindi il suo compito di ministro, in che cosa lei dice dobbiamo cambiare come italiani? Quali sono i fattori che impediscono, perché di fatto ci sono, di sfruttare questa maggior razionalità, intelligenza, equilibrio, struttura sociale. Se lei dovesse indicarci il suggerimento del cambiamento, evidentemente a parte la questione del debito, quali sono i punti che lei vede di resistenza nel nostro sistema sotto il profilo economico, sociale e anche umano?
Se potessi formulare una preghiera è di non cambiare troppo, visto che rispetto ad altre situazioni non è poi così negativo. Io credo che, poi vedevo la crisi inizio del declino, beh, l'Italia ha una vasta e lunga esperienza di declino, in fondo se non ricordo male inizia con la caduta dell'Impero Romano
di Occidente, poi ci sono alcuni fenomeni di risalita con il Rinascimento, poi... Stamattina ero all'inaugurazione dell'anno accademico di Pavia e ricordavo al Presidente della Repubblica, Carlo Cipolla, lo storico, mi raccontava che la Lombardia è stata all'avanguardia della civilizzazione fino al principio dell'Ottocento. E i casi che faceva erano due non convenzionali. Uno era la pila di vuota attualmente, ma non lo faceva Cipolla. Cipolla ti diceva due cose. Primo, Beccaria, che aveva studiato a Pavia. Beccaria scrive i delitti e le pene e li presenta ai lumi a Parigi. Seduto tra il pubblico a prendere appunti c'era un certo Voltaire. Secondo, un libro di medicina in cui si identifica la causa della patologia, si identifica come causa della patologia in un fattore esterno, ed era i dolori reumatici delle lavandaie. È un libro che spacca il sistema della cultura medica. Fino allora la medicina, la malattia era intesa come un male intrinseco, come una degenerazione interna. Potevi avere una ferita all'esterno, ma fondamentalmente era la patologia interna. Il fatto che ci fosse un fattore esterno a causare la malattia rompe gli schemi della medicina. In questi termini la Lombardia era all'avanguardia nella civilizzazione d'Europa e quindi del mondo. Noi siamo un paese che ha enormi ricchezze e non credo che sia giusta la dottrina continua e penitenziale del declino. Io ho sentito parlare tante volte di declino fino ad aver scoperto con questa crisi che se non c'era la crisi eravamo al record delle esportazioni. Allora è un po' strano essere subito dopo la Germania al record delle esportazioni e poi essere in declino. Stavamo battendo tutti i record, poi di colpo, per effetto della crisi, vengono a mancare gli ordini e questo causa sull'economia italiana l'impatto. Per inciso, questa è anche una crisi che viene, non voglio che le agenzie battano, è colpa dei giornalisti, per carità, però sicuramente una delle componenti che amplificano la crisi è l'intensità, a volte parossistica, dell'informazione negativa. Cioè che ogni volta cade la borsa, ogni sera è caduta la borsa, tonfo della borsa, disastro, cioè quante volte deve tonfare per... Voglio dire che c'è anche una componente di stress. Questa è la prima crisi globale, quella del 29 ha avuto effetti globali ma non aveva origine nella globalizzazione o non più di tanto, ma sicuramente la prima crisi che ha anche un campo di evidenza mediatica intensissima, questo è un dato di fatto. Allora, io capisco che i giornali, la televisione fanno il loro mestiere, però come dire, anche questo è un fattore. Uno dice sostenere i consumi, sì, fagli lo sgravio fiscale, poi quello attacca la televisione e scopre che non hai fallito una volta ma tre volte, quattro volte, cinque volte e magari ci pensa sopra. Secondo me anche un po' di equilibrio anche nel modo di dare le informazioni magari potrebbe e dovrebbe esserci. Cito da un commentatore, da un autore importante della stampa di Torino, quindi farina del suo sacco, ma lo condivido. No, io credo che noi abbiamo sicuramente un paese di enorme civiltà, il capitale umano è un fattore fondamentale. E siamo un paese molto coeso, molto, molto, molto unito socialmente. Chi pensa di assicurare, far dipendere il suo futuro, le sue sorti politiche dalla chimera del conflitto sociale, credo che sbaglia. Ci possono essere grandi aree, o piccole o medie aree, di disagio, di sofferenza, ma non credo che sia un paese nel quale è possibile un conflitto sociale verticale, esponenziale, come è un paese molto, molto civile, molto coeso. Credo che il nostro problema in prospettiva è quello del Mezzogiorno, questo è grande. Allora, cerco di essere, tanto l'ho già detto su un giornale, quindi non faccio, noi come Nord e Centro Italia facciamo 38 milioni di abitanti, un grande paese, come la Polonia o la Spagna, e come Nord e Centro siamo al livello massimo della ricchezza in Europa, come la Baviera o l'Île-de-France. E lo siamo da tanti anni e non siamo in arretramento. Questo vuol dire che sbagliano tutti quelli che ci dicono che in Italia non c'è produttività, che non c'è università, che non c'è ricerca. Se fosse vero tutto questo, non ci sarebbe questo. Il problema non è che non c'è produttività, università, il problema è che non c'è nel Mezzogiorno d'Italia un ceto sociale capace di fare la sua missione di direzione. Non è un fatto antropologico. Nel dopoguerra le caricature della povertà nei film neorealisti erano i veneti. E i meridionali in America dominano la scena americana, li ritrovi nelle imprese, li ritrovi a Yale, li ritrovi dappertutto. Credo che il nostro problema è quello è un problema culturale, sociale, di, si diceva una volta, di classe dirigente o politica del Mezzogiorno. Questo è il grande problema che... Quindi cosa dobbiamo cambiare? Io credo, come Italia, molto poco. La preghiera che farei è non cambiate quasi niente, che finora, poi come sarà non si sa perché siamo in terra incognita, però finora ce la siamo cavata meglio di altri e abbiamo ragioni per essere prudenti, attenti, ma non ignorando cosa sta succedendo altrove. Impegnarci tutti sulla grande questione dell'Italia che è il Mezzogiorno. Questo è il punto fondamentale.
Io vorrei fare una domanda a nome della platea, soprattutto di quella degli studenti che in Cattolica al Politecnico ci stanno seguendo, e a nome anche dei piccoli imprenditori o grandi imprenditori che sono qui, per vedere un po' dal basso come stiamo subendo questa crisi, perché bene o male è arrivata senza che noi la volessimo, eravamo i primi nelle esportazioni. Adesso mi diceva un mio amico Adriano Colombo, che si occupa di logistica, che 15 aziende e i suoi clienti cominciano a non avere più abbastanza ordine, quindi il suo lavoro a catena diminuisce. Gli studenti stanno cercando il lavoro, molte persone hanno questa preoccupazione di fatto di entrare in un periodo di difficoltà, pensando ovviamente al tempo della durata di questo tipo di difficoltà e pensando anche a come in qualche modo deve reagire l'azienda, la società, facendo il proprio mestiere, come diceva lei, però di fatto c'è una situazione in cui c'è una domanda latente di un indirizzo. Ecco, come possiamo dire, cosa possiamo dire a questi giovani e ai nostri imprenditori che sono qui?
Le rispondo con le parole del Presidente Prodi, che condivido totalmente. Essendo la crisi, anche perché le avevo dette anch'io in un'altra sede, essendo la crisi globale, la soluzione non può essere locale. Se uno pensa di avere la soluzione nazionale per una crisi globale, evidentemente pensa nel modo sbagliato. Se l'economia si pianta perché non c'è l'export, è un fatto che viene da fuori, e è difficile che tu riesca di colpo a sostituire l'export con qualche altra cosa. La crisi è globale. Io, se dipendesse da scelte di un governo, la soluzione ce l'avremmo ed è quella che ho cercato di dire citando la Bibbia. Io credo che la crisi finirà quando qualcuno leggerà la Bibbia e capirà qual è l'insegnamento che viene dalla Bibbia anche per la finanza. Se si continua a fare interventi che bruciano denaro pubblico senza avere un'utilità pubblica, la crisi prosegue e non ci sarà mai terapia, medicina sufficiente. Questa è un po'. Però ripeto, siamo, uno può dire, è difficile dire dove andiamo. Può essere che domani leggi sui giornali, non che la borsa è risalita, che la borsa indica poco, leggi sui giornali che l'occupazione in America è ripresa, la domanda riprende, non c'è più una banca che fallisce, è anche difficile che le banche falliscano in questo momento, che sono tutte nazionalizzate, ma insomma, può essere che arrivi un coso. Oppure io credo che dobbiamo cominciare a considerare e a chiedere, non serve da noi in Italia, serve fuori, a chiedere un intervento di moralità, di pulizia, di semplificazione delle partite finanziarie, come, ripeto, sta scritto nella Bibbia. Non vedo grandi alternative. Detto questo, il dovere che uno... Io mi sono trovato anche a disagio, che a un certo punto mi hanno detto, in Italia recessione prevista sul 2009 meno 2%. Che cosa vuol dire? Allora, arrabattandomi, tra l'altro lo sapevamo già perché l'Europa da 10 giorni ci aveva detto meno 2 a noi, meno 2,3 alla Germania, quindi ho detto che cosa vuol dire? Ho detto guardi, meno 2 secco per come la domanda è come tornare indietro al 2006. O al 2005, sui giornali ho letto, si è corretto, io ho detto occhio 2005-2006, essendoci stata una crescita, cioè la decrescita, e ho anche detto, non è che il 2005-2006 fosse il medioevo, meno 2 non è detto che sia un passaggio traumatico, ma anche detto siamo in terra incognita, siamo in una fase in cui nessuno può fare le previsioni, le stesse fonti di previsioni ci hanno detto ma nel 2010 crescita 0,5, cioè come fai a prevedere matematicamente col computer la crescita fra 2 anni? Io sono ossessionato, potrebbe essere 0,4 o 0,6, ma come fai a credere che sia 0,5? È venuto fuori che io considero gli economisti come non affidabili o che prendo in giro. Ho usato poi una frase di un economista famosissimo che diceva che l'economia rende scientifica l'astrologia. E voglio dire, sono anche giuste queste stime, ma sono, come dicono i tecnici, congetturali. Come fai a prevedere col caos che c'è in giro come sarà l'economia italiana al 31/12/2010? Come fai a dirlo il 15 gennaio 2009? Puoi dirlo, ma se anche ci credi, e allora uno dice è un po' la... Per togliere il clima, come dire, forse un po' accademico paludato a questa, che è venuta in mente a questa, per dire che io credo molto al commercio, al mercato comune tra conoscenze, discipline, senza che uno abbia il monopolio del sapere, per troppo tempo troppi banchieri, finanzieri ci hanno spiegato non solo i loro algoritmi ma anche l'etica e la morale del mondo. Una vecchia barzelletta sugli economisti, e così chiudo in termini meno drammatici questa riunione. C'è la Piazza Rossa, la sfilata commemorativa dell'anniversario della rivoluzione d'ottobre, sfila un imponente apparato militare, simbolico, le bandiere, i veterani, le accademie, le truppe scelte, i carri armati, l'artiglieria, i missili, anche i missili nucleari e poi un drappello di persone in borghese un po' scaruffate. E allora il comandante dello schieramento si precipita dal segretario del partito e dice compagno segretario non riesco a capire come abbiano fatto a entrare nel dispositivo durante lo schieramento queste persone, questi civili. Non ti preoccupare, dice il segretario, cioè non ti preoccupare compagno generale, li ho fatti entrare io, sono i nostri economisti, non hai idea di che disastri possono fare.
Ecco, consiglio Vittorini, vuole fare un ultimo intervento. Ringraziare molto il ministro Tremonti per il bagaglio di conoscenze con cui usciamo da questo incontro, che sono uno stimolo a approfondire, però vuol dire un'impressione generale, qual è il punto che mi colpisce di questo dibattito? Se posso dire una cosa è la lotta al meccanicismo, l'idea dalla sua impostazione che tutto sia meccanico, che basti meccanicamente aumentare un debito per portare il benessere, che basti parlare di declino continuo per esorcizzare il male, che basti in qualche modo descrivere un'economia in cui il fattore fondamentale, e il fattore fondamentale soprattutto del nostro popolo, come lei diceva, è fatto fuori, l'io. Questo carattere irriducibile, tale per cui l'economia ha sempre avuto degli spunti e dei passaggi, come lei ricordava, imprevedibili. Imprevedibili per questa capacità creativa, costruttiva, ha generato regole. Da un certo punto di vista il migliore economista è questo, che è quello che si piega all'esperienza e vede cos'è successo e cerca di imparare da quello che è successo piuttosto che imporre ideologie. Ora, secondo me noi usciamo da questo dibattito con l'idea del superamento del meccanicismo, che se c'è un fattore, la crisi globale, come lei ha detto, non siamo noi, ciascuno di noi, neanche una nazione a poterne uscire, ci sono fattori generali, ma ciascuno di noi, gli studenti che ricordava il presidente Scarfone, i piccoli imprenditori, possono mettere la loro capacità di leggere, la loro capacità di costruire, la loro capacità di generare. Questa è sempre stata la forza più grande del nostro popolo, la nostra specificità, che lei ha ricordato come differenza, che di fronte alle crisi, non è la prima che affrontiamo, non sono state crisi globali come quelle economiche, ma ne abbiamo avute di tutti i colori, la capacità, proprio nel momento in cui veniva meno la possibilità di andare avanti come prima, la capacità di generare nuovi prodotti, nuovi modi di operare. Io in questi anni, francamente, ho visto tanta gente, anche giovane, o tanti figli di imprenditore, prendere la valigetta, trasformare l'impresa che fino a ieri ha lavorato per fare il mobile in Brianza, andando in Kazakistan, andando in Polonia, andando in Cina, imparando le lingue, costruendo queste esportazioni che hanno dietro questo fattore. Ho visto tanti giovani che, avendo sentito che la nostra università non funziona, prendendo invece il livello che funziona del primo livello, sono andati sull'Erasmus, sono andati a specializzarsi a loro spese in Inghilterra, negli Stati Uniti. Questo dinamismo dell'io, questa capacità di generare una risposta che non è meccanicista, è quello che noi possiamo fare su questa crisi, ed è un fattore economico, il fattore di cui non si parla mai, perché si analizza una situazione senza considerare questo valore dello sviluppo. È qualcosa che nasce fuori dall'economia, è una capacità educativa, è una capacità, una voglia di costruire, di generare, di imparare, è il motivo per cui siamo così interessati a quello che lei dice e a quello che lei fa. Noi possiamo mettere questo fattore imponderabile, perché il nostro popolo ha sempre fatto così, quando non aveva da vivere qui hanno emigrato, con le remesse degli emigranti ha fatto ripartire il paese, quando il paese era distrutto ha ricostruito. Io lo vedo molte volte in molti degli emigranti che sono qui, ho raccontato su un giornale la storia di una badante moldava che ha assassinato mia madre mentre stava morendo, e questa, lavorando 18 ore al giorno, la figlia si è costruita la casa, vedova, si è costruita la casa, si è generato un lavoro. Questa capacità di costruire, questa grinta che è intelligenza, è il fattore più grande che noi possiamo avere. Questa irriducibilità, che è una forza economica, che ha voglia poi di imparare le tecniche migliori. Noi vogliamo essere qui per questo, vogliamo quindi collaborare all'azione anche sua di governo, con questa voglia di costruire, di lavorare, di non arrendersi, di ricominciare. Forse questo è il fattore più grande che ha l'Italia rispetto ad altri paesi, che paradossalmente questo io, queste reti sociali, queste costruzioni ce l'hanno di meno. Lo dimostra per esempio il fatto che quando si va a votare in tantissimi, mentre in altri paesi non si vota più. ma lo si vede in questa vita economica e sociale. Allora noi vogliamo metterci questo e penso che il dibattito di oggi ci spinga a voler imparare, a voler costruire, a voler lavorare, a voler mettere questo fattore imponderabile che poi è il fattore che permette lo sviluppo. Grazie Ministro.
Bene, a questo punto ringrazio i relatori, il professor Vittadini e il Ministro che deve prendere un aereo, quindi a nome del Centro Culturale di Milano ringrazio tutti della partecipazione e alla prossima. E ringrazio anche gli sponsor che ci hanno aiutato a fare questo incontro.
Ecco.
Grazie per l'attenzione, ma...
Ministro, la prende aiuto.